Bene, buon sabato a tutti, grazie anche ai miei fratelli Giovanni e Manuel che mi hanno preceduto. Il messaggio che ho preparato per tutti noi oggi è intitolato La legge dell'amore. Un amore che abbiamo anche recentemente sperimentato, un amore puro, un amore, quell'agape che Gesù Cristo ci ha insegnato e che abbiamo sperimentato recentemente anche proprio nella festa dei Tabernacoli. Spesso ci soffermiamo a meditare su quello che nel mondo sta accadendo, è normale, naturale, e nella maggioranza delle volte non riusciamo a comprendere ciò che vediamo quotidianamente, e cioè un'umanità allo sbando, realmente allo sbando. Un'umanità senza più alcun valore morale, perché la moralità non è più un vanto, ma piuttosto un qualcosa che ci impedisce di godere della nostra libertà, perché in un certo senso ci inibisce, non ci consente di fare tutto ciò che ci piace fare, senza constatare se è lecito oppure no. Questo ci porta a considerare come un qualcosa di normale le aberrazioni della natura umana, quell'uomo che Dio aveva creato come sua propria immagine. Ecco che quindi vediamo che l'omosessualità, ad esempio, e il voler creare nuclei familiari con componenti del medesimo sesso non sono più un tabù, anzi, tutto ciò è visto come un qualcosa da tutelare, perché viene giustificato da una presunta legge dell'amore, parafrasando il titolo di questo sermonetto, una legge dell'amore che l'uomo si è riscritta secondo le sue volontà. Il provare solamente a sottolineare che tutto questo è contrario alle leggi di Dio e quindi una bestemmia nei confronti del Creatore, viene addirittura accusato di omofobia e di essere oppure un integralista religioso. Ma la legalizzazione dell'omosessualità è solo una delle tante aberrazioni dei nostri tempi. Le droghe, la violenza, soprattutto quella che si consuma all'interno delle mura domestiche, sono solo segni inequivocabili che ci indicano che siamo alla fine dei tempi. Come ci ricantò lo stesso Paolo, ispirato da Dio, nella seconda lettera di Timoteo, capitolo 3, versetti da 1 a 7. Leggiamolo insieme. Seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, dai versetti 1 a 7. Ora sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi e superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio, aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza, da costoro allontanati. Nel numero di questi, infatti, vi sono quelli che si introducono nelle case e seducono donnicciole cariche di peccati, dominate da varie passioni, le quali imparano sempre, ma senza mai pervenire ad una piena conoscenza della verità. Qui Paolo carpisce in pieno il nocciolo della questione. Ci sono due passaggi in quello che abbiamo appena letto che danno la risposta a quello che accade in questi ultimi tempi. La prima causa è che l'umanità è amante del piacere invece che di Dio. E la seconda causa è che, proprio perché non ama Dio, non ha voluto conoscerne la sua verità. Il Dio che loro dicono di conoscere è ben chiuso e sigillato all'interno di un libro, la Bibbia, impolverata magari sopra uno scaffale di una libreria. Una Bibbia, come ho appena detto, non è mai stata letta, o letta naturalmente con il giusto spirito e il sentimento che essa richiede. Preferiscono, quando dicono di essere credenti, affidarsi a ciò che viene raccontato a loro da un non meglio precisato predicatore, piuttosto che andare a verificare se quanto dichiarato corrisponde alla verità. Non considerano le scritture la reale parola di Dio, ed essi le relegano quasi allo stesso livello di un racconto mitologico o indirizzato al solo popolo ebraico. Se invece tutti conoscessero realmente qual è il messaggio in essa contenuto e sapessero che Dio ci ama e che per cancellare tutti i nostri peccati sacrificato il suo unico figlio Gesù Cristo, affinché chiunque fosse stato disposto a credergli l'avrebbe annoverato tra i suoi santi ed adottato nella famiglia celeste, probabilmente non saremmo arrivati a questo punto. Egli è sempre stato e sempre sarà un padre amorevole e misericordioso, pronto a perdonarci ogni nostro peccato, se ci rivolgiamo a lui pentendoci e ravvedendoci. Non importa quanto possano essere state gravi le nostre trasgressioni, dimostriamogli fattivamente il nostro ravvedimento, come ci ricorda Isaia al capitolo 1, tra i versetti 18 e 20. Isaia 1, versetti 18 e 20, dove l'Eterno parla tramite il profeta dicendo: Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se siete disposti ad ubbidire, mangerete le cose migliori del paese, ma se rifiutate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. È anche vero che tutto quello che sta accadendo era stato ampiamente predetto, proprio perché le scritture contengono la verità di Dio e la sua verità non può essere smentita o cambiata. Torniamo però quindi alla domanda iniziale. Perché quindi il mondo è alla deriva? Come ho detto poc'anzi, il motivo principale è quello di non aver riconosciuto e conosciuto Dio come l'unico Dio vivente e, di conseguenza, non ne ha accettato le sue leggi e i suoi statuti. L'anarchia morale della maggior parte della popolazione mondiale è dettata soprattutto dall'opera ingannatrice di Satana, che già agli albori della creazione ha spinto i nostri progenitori e di conseguenza tutta l'umanità a disobbedire a Dio e a dipingerlo come un Dio tirannico, sempre pronto a caricarci sulle nostre spalle leggi ed imposizioni gravose, togliendoci la possibilità di agire secondo le nostre coscienze. Ma è veramente tutto ciò proprio vero? Beh, naturalmente no, perché l'oppositore è abile nell'inganno e l'uomo, invece, debole a resistergli, soprattutto se non cammina nelle vie di Dio. Domanda: sono proprio così gravose le leggi di Dio e perché ce le ha date? Beh, l'Eterno ha donato le sue leggi al popolo ebraico come modello per tutta l'umanità. Ha iniziato con Israele, un piccolo popolo che si affacciava in quel momento sul panorama mondiale, per far comprendere che, rispettandole, le sue leggi, avrebbero ottenuto grandi benedizioni. Queste disposizioni erano a disposizione anche per coloro che, non essendo ebrei di nascita, fossero stati disposti ad accettarlo come l'unico Dio vivente ed esistente, e quindi rispettandone le sue leggi. Andiamo a leggere cosa è scritto in Deuteronomio 28, tra i versetti 1 e 10. Deuteronomio 28, versetti 1 e 10. Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti prescrivo, avverrà che l'Eterno, il tuo Dio, ti innalzerà sopra tutte le nazioni della terra. Tutte queste benedizioni verranno su di te e ti raggiungeranno se ascolterai la voce dell'Eterno, il tuo Dio. Sarai benedetto nelle città e sarai benedetto nella campagna. Benedetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, il frutto del tuo bestiame, i parti delle tue vacche e il frutto delle tue pecore. Benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Sarai benedetto quando entri e benedetto quando esci. L'Eterno farà sì che i tuoi nemici che si levano contro di te siano sconfitti davanti a te. Usciranno contro di te per una via, ma fuggiranno davanti a te per 7 vie. L'Eterno ordinerà la benedizione di essere sopra di te, nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai mano, e ti benedirà nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà. E al versetto 9 leggiamo: L'Eterno ti stabilirà per essere per lui un popolo santo, come ti ha giurato, se osservi i comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, e se cammini nelle sue vie. Così tutti i popoli della terra vedranno che su di te è invocato il nome dell'Eterno e ti temeranno. Quindi, seguendo e mettendo in pratica tutti i suoi comandamenti, ne avremo dei benefici inimmaginabili e le lezioni al popolo di Dio. Beh, detto così, sarebbe semplice allora poter ricevere ogni sorta di benedizione dal nostro amorevole Padre. Ma perché il mondo intero non ha compreso questo semplice concetto? Come detto poc'anzi, Satana ha sviato l'umanità facendogli credere che non abbiamo bisogno di Dio e che lo stesso nostro Creatore è un Dio severo e crudele perché ci impone regole che sono gravose e pesanti da rispettare, andando contro anche il nostro libero arbitrio, quindi la facoltà di scegliere a nostro piacimento come vivere le nostre vite. Noi, diversamente, sappiamo che le sue leggi sono un grande gesto d'amore per tutti coloro che lo temono, perché ci avvicinano a lui non come a un Dio despota, ma da un padre amorevole che vuole soltanto il bene per i suoi figli. Facciamo alcuni esempi che ci aiuteranno meglio a capire perché le leggi di Dio sono un dono e non un peso insostenibile da portare sulle nostre spalle. Siamo quasi tutti noi genitori, ed in alcuni casi anche nonni e bisnonni. Abbiamo avuto il dono di poter generare, per grazia di Dio, dei figli ed anche di crescere secondo delle regole comportamentali che abbiamo loro insegnato e che ci siamo imposte anche per noi. Abbiamo fatto il nostro meglio per preparare ad affrontare la vita, a riconoscere ciò che è bene e ciò che è male, cioè ciò che è giusto e quello che non lo è. Questo, tra i tanti, è il compito che ha un genitore nell'educazione e nella formazione dei propri figli. E perché facciamo tutto questo? Perché li amiamo e vogliamo il meglio per loro e vogliamo che siano felici e protetti dai pericoli, perché le regole imposte possono servire loro a riconoscerli e ad evitarli. Inoltre, nell'educazione dei nostri figli, ci siamo anche imposti di correggerli con fermezza ogni qualvolta avessero trasgredito a queste norme comportamentali. Questa mi sembra proprio la risposta più appropriata alla domanda fatta. E se noi, che siamo imperfetti, facciamo ogni sforzo per dare il meglio ai nostri figli, per formarli alla vita, quanto può essere il nostro amorevole Padre Celeste che ci ama di un amore talmente puro che prevarica in grandezza il più alto livello d'amore che un uomo può provare? Se analizziamo bene i suoi comandamenti, comprendiamo che sono completi in tutti gli aspetti, poiché nei primi quattro egli stabilisce la sua autorità come padre, mentre nei restanti sei egli ci dà le giuste regole per vivere in armonia con i nostri fratelli e sorelle, un po' come facciamo noi con i nostri figli, imponendo dapprima la nostra autorità che non deve mai essere messa in dubbio e che è presente congiuntamente dai due genitori. E poi insegniamo loro come comportarsi nel mondo, nel rispetto del prossimo. Non solo. Come il nostro amorevole Padre Celeste, insegniamo che finché seguiranno i nostri insegnamenti, difficilmente potrà capitare loro qualcosa di negativo o di irreparabile. Ma allora, perché il mondo preferisce ignorare gli insegnamenti di Dio o negarne completamente l'esistenza? La risposta la conosciamo già. Tutto ciò sempre per opera del gran seduttore, che sin dal giardino di Eden ha minato le certezze nella salvezza divina. Ha convinto l'umanità, partendo dai nostri progenitori, che avremmo vissuto sicuramente meglio se non ci fossimo sottoposti all'autorità di Dio, perché, essendo stati creati a sua immagine, saremmo potuti diventare noi stessi Dio. In Genesi, al capitolo 3, tra i versetti 1 e 5, Satana, sotto forma di serpente, inganna Eva con una domanda trabocchetto. Andiamo a rileggerli questi passi. Genesi, capitolo 3, tra i versetti 1 e 5. Ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto e disse alla donna: Ha Dio veramente detto? Non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E qui con questa domanda inizia l'inganno diabolico, perché Satana inizia a sedurre la donna con una mezza verità che probabilmente la confonde. Andiamo avanti. E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. E allora il serpente disse alla donna: ascoltate bene, voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Anche in questa risposta il tentatore risponde con una mezza verità, e cioè che è vero che avrebbero conosciuto il bene e il male, ma che questo non li avrebbe fatti diventare come Dio. Questa è la prima trasgressione ai comandamenti, e poi sappiamo bene cosa ha portato questa trasgressione. Coloro che non seguono le regole che Dio ha imposto al suo popolo possono essere paragonati a quei figli che, come per i nostri progenitori, hanno creduto di fare a meno degli insegnamenti e quindi delle leggi comportamentali che i loro genitori hanno imposto per il loro bene, a cominciare da non riconoscerne i ruoli. È molto comune oggi, dove genitori più che educatori desiderano essere degli amici per i propri figli, arrivando anche ad imitarli perché credono che un rapporto così aperto possa dare più possibilità nel mantenere un dialogo costante e non sentirsi esclusi dalla loro vita. Purtroppo, molti figli crescendo diventano degli anarchici, sia nei valori, nei ruoli familiari, che in tutto ciò che riguarda il loro rapporto con il mondo esterno. E questo accade perché non si è voluto porre delle giuste basi, insegnando dapprima il rispetto delle leggi di Dio, che devono essere una pietra miliare da cui partire, perché basate sulla moralità di Dio stesso. Vorrei concludere questo mio breve messaggio con un'ultima scrittura, che troviamo nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 5, tra i versetti 1 e 5, e che riassume tutto il messaggio di oggi. Andiamo a leggerlo. Prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetti da 1 a 5. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che lo ha generato ama anche chi è stato generato da lui. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio ed osserviamo i suoi comandamenti. Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Accettiamo le leggi di Dio come un dono, non come un'imposizione. Allora realmente potremmo chiamarci figli di Dio e suo santo popolo. Grazie per avermi ascoltato e buon proseguimento a tutti.